Radio Bandiera Nera Bruxelles. Eccoci qui di nuovo. Di nuovo insieme, beati voi, maledetti noi, siamo qui ogni martedì, questa volta vicino a me finalmente Nervo.
Buonasera a tutti, finalmente insieme.
È tornato anche dai...
Più carico di prima.
Anche dai medici che sì. Sei tornato, oddio. La birra, la birra belga.
La birra fa effetti...
Non bere, devastanti. Non fumare.
E cosa si fa allora?
Non fare
cosa
sesso.
Ci rimane allora?
Allora cosa facciamo?
Cosa ci rimane?
Salviamo l'Europa. Viva l'Europa!
Viva l'Europa!
È vero, Nervo? Vai dal dottore, ti senti male. E cosa ti spara?
Allora,
Fumi
troppo.
Bevi troppo. Mangi troppo. Non mangiare la carne, non quella con i... come si chiama?
Sì, non troppo
formaggio, non troppa carne.
Non scopare troppo.
Soprattutto questo.
E cosa ci rimane?
E cosa fai alla fine?
E cosa fai?
Ah, aspetta. Non fare politica perché è pericoloso.
Perché è pericoloso.
Allora?
E non ci rimane che... non ci rimane che piangere
e non piangere anche perché fa male nel cuore,
anche fa male alla salute.
Viva l'ottimismo. Eccoci qua di nuovo, come detto, la nostra strana trasmissione da un paese, da una città che diventa sempre più buia, i muri che diventano sempre più alti intorno in questa città che, ripeto, vive bene al centro, però fuori da questo muro è una città molto diversa, come è molto diversa l'Europa. Come ho scritto anche su Facebook, che ci potete trovare, ringrazio anche per i tantissimi ascoltatori. Veramente questo ci dà anche l'opportunità di andare avanti.
Mi ha fatto molto piacere.
Veramente anche a tutti i messaggi che arrivano.
È
anche
uno stimolo per
sì,
noi.
Di sparare quello che noi pensiamo, con il nostro modo ovviamente. Ogni tanto qualche intervista che cercheremo sempre di fare e qualche notizia anche dalla Mediterraneo, appunto questa trasmissione un po'... come è stata una idea di Nervo, la Itaca.
Il ritorno a Itaca.
Cerchiamo l'Itaca allora. La troviamo?
Speriamo.
Io ho una settimana che sono andato in Grecia a causa di un riposo dal Parlamento, perché hanno lavorato troppo le altre settimane. Sì. Dovevano riposare dopo. Sì, sì. E sono andato in Grecia, il mio paese, anche per fare militanza un po' politica, quella più pesante, però non ho trovato l'Itaca, non era l'isola felice.
Però io ho visto delle foto, sei sempre all'attenti.
È sempre lì, cerchiamo di conoscere le nuove sezioni di Alba Dorata, che veramente, come racconterò dopo, mi hanno impressionato, perché sono questi nuovi ragazzi, questa nuova gente che è arrivata a Nervo, c'è gente veramente povera, ma saremo qua, Radio Bandiera Nera Bruxelles, dal centro dell'Europa, per raccontare la nostra. Anche questo mese, 28 febbraio, è anche un giorno di memoria, perché è uno studente greco che ha militato nelle file del MSI, è morto parecchi anni fa, degli anni di piombo, ha dato la sua vita per l'Europa. Da chi? Nervo?
Da chi?
Da solito, dai soliti.
Dai soliti. Sempre
dei soliti ignoti.
I soliti ignoti.
Come il vecchio film.
Infatti.
Quelli che ormai possono girare liberi, che non hanno pagato mai, non solo per Mikis Mandakas, ma anche
per tutti gli altri.
Decine di ragazzi che sono stati uccisi ultimamente i due greci, 3 anni fa, Yorgos e Manos, che i loro assassini sono liberi.
Boys and ghouls, welcome to our party!
Quasi 3 anni, Nervo.
Sono passati.
Che ci siamo conosciuti quel luglio.
Che ti sopporto. Sì. 3 anni che ti sopporto.
Che ti avevo scritto quel messaggio che arrivo a Bruxelles e ho chiesto a Sebastian di Casa Pound se conosci qualcuno a Bruxelles.
Un affidabile.
Non sei un affidabile, però alla fine ci siamo conosciuti dal niente. Abbiamo fatto però molte cose.
Sì,
qui,
abbiamo fatto molto.
Sai, la nostalgia certe volte. 3 anni, cari camerati, che io sono quasi qui. Conosciuto Nervo, abbiamo conosciuto tante anche persone, però hai visto come sono sparite?
Ed è quello che parlavamo fuori onda. Abbiamo conosciuto un sacco di persone, ma
alla fine?
E alla fine non lo so.
Cos'è la personalità? Cosa siamo?
Oppure forse la vita.
E quella Ithaca che abbiamo detto, che ognuno
che
cercava la sua Ithaca. Ti ricordi i ragazzi di Mas?
Bravi ragazzi, che certi mi militano ancora.
Che li abbiamo visitati, abbiamo visto un bel lavoro.
Facevano un bel lavoro, purtroppo sono stati, non lo so, forse risucchiati.
Spariti?
Spariti. Peccato.
Poi altra gente, ti ricordi le nostre conferenze come Alba Dorata, anche voi qui che abbiamo fatto con i Zenit, anche qui a Bruxelles, anche le interviste che io e te, soli, con una telecamera, come i pazzi, nelle piazze dei comunisti, a fare delle interviste nel 2014. Cioè alla fine, non so, la gente, ti ricordi i belgi che sono venuti a visitarci nel Parlamento, a conoscere?
Fermento,
sì. E poi cosa è successo?
È come un fiammifero, sai, si accende, c'è quel fermento che prende, poi tutto.
Cioè,
perché tutto si spende.
Gente seria però, non posso dire, anche quegli signori che abbiamo conosciuto, i fiamminghi, però vivono nel loro mondo.
Vivono in un altro. In un altro mondo, secondo me.
Non solo, la mia esperienza però rimarrà in questo paese, anche per le cose ovviamente negative, perché nella vita ci sono purtroppo, ma anche ho da ricordare anche Anversa, la città di Anversa, piena di nazionalisti, come mentalità,
sì.
Però non c'è niente di concreto là,
non c'è aggregazione, non c'è. Il problema secondo me qui in Belgio è che ci manca lo spirito di gruppo,
bravo, di essere insieme,
ecco.
Di gruppo.
Lo spirito d'appartenenza non esiste.
È vero. siamo qua, eri bene a Bruxelles, ascoltiamo una vecchia canzone e ritorniamo a parlare. Okay. Demonio della tecnologia, mi ha messo una canzone, è entrato un altro, boh. È così che diventa, comunque ci dà l'occasione di parlare.
È così che si impara.
Metti uno, entra l'altro. Niente, dicevo che in questo paese abbiamo conosciuto varia gente, dai ridicoli fino a quelli seri.
È vero che c'è molto folklore qui,
Cavolo.
C'è molto folklore, poi non è una militanza come si vive in Italia. In Italia è troppo presente, ma sai, è qualcosa che è dentro di noi.
Chissà cosa aspettavano.
Ma guarda, io ti dico la verità, quando Alba Dorata è venuta qui, era come se veniva il Messia.
Sì, è vero.
Ti ricordi? L'avevo detto.
E cosa aspettavano? La rivoluzione? Di prendere le armi e uscire nelle strade di Bruxelles?
Ma tutti aspettano un cambiamento.
Però loro non fanno niente.
No, loro non fanno niente, vogliono che tu fai.
E sì, alla fine?
E alla fine...
Dai, questa volta ascoltiamo la canzone.
Tutta la lembra.
Via! Hai ragione, Nervo. Parlavamo qua, sulle BN Bruxelles, di che altro della situazione, cercando l'Itaca. La nostra Itaca ovviamente è la nostra Europa, quella che vogliamo noi. Quella che Ulisse ha trovato, però ha lottato.
Ha lottato.
Ha ucciso, perché si deve fare così? qui si può uccidere politicamente, ovviamente, perché sennò siamo in guai. E convincere questa gente che non capisce niente.
No.
Però mettiamo un attimo nervo
il discorso.
Parliamo di qua di nuovo. La gente che abbiamo conosciuto in Belgio, disciplinati. Sì. Come hai detto tu?
Sì,
che li conosci meglio.
Così. Il belga è qualcuno di molto elevato, più meno, come dire, esuberante.
Però
hanno paura di schierarsi. Da quello che ho visto io, hanno paura, non è una paura, è che è nella loro mentalità, sono molto, come dire, si non gli piace prendere rischi per nulla, non hanno questo atteggiamento.
Manca il capo?
Sì, anche quello, manca il capo.
Perché hai nominato un nome prima, un nome divino.
Ah, Léon de Grel.
Belga.
Hanno Léon de Grel e nessuno lo capo. Cioè
sì.
I movimenti nazionalisti è una cosa incredibile.
Rimane solo nelle loro case.
Sì, ma non si può parlare
non
di Leon
de Grel.
Cioè, vedi, allora anche loro sono condizionati dal sistema per, giustamente, non possono, si limitano.
Ovviamente la repressione del sistema ai paesi del nord era
enorme.
Più pesante.
Da
quella in Grecia o quelle italiane o spagnole. Però dall'altra parte non ci sono scuse.
Non ci sono
perché
scuse.
Perché se si deve fare politica, si fa politica.
Esatto.
Hai detto prima soldato politico.
Il soldato
perché c'è anche
politico.
In Grecia la stessa
definizione.
Sì. Qui non ci sono soldati politici.
No, perché non c'è la cultura. Parliamoci chiaro, noi il fascismo.
Sai,
è nato in Italia, è qualcosa di tipico italiano, mediterraneo, portato.
Era più vicino della anima mediterranea.
Esatto. E quindi c'è questa cultura. Non abbiamo paura di dichiararsi fascista, anzi, è motivo di vanto. Ma qua se tu dici fascista, quelli magari si. Per questo in fuori onda ti parlavo di quel striscione che hanno fatto qui. Stop all'islamofascismo, fatti da Camerati.
È stato due anni fa dal movimento Nation.
Da Nation, perché Alain de Benoist
sì.
Era venuto a Bruxelles.
Bravo, un albergo.
Sì,
per
esatto,
un comizio,
per, un
sì,
comizio,
per
una
conferenza.
Non ricordo bene. E quindi c'erano i media che si erano un po' agitati per la sua.
Quelli di sinistra, i soliti.
Sì, ecco,
sì,
per la sua presenza. E quelli di Nazione hanno manifestato.
Cioè, fino adesso, giusto?
Fino a lì tutto bene.
Sì, sì.
Però lo slogan mettere
cavolo.
Stop alla repressione di sinistra, stop all'islamofascismo. Ma cosa significa? Perché tu metti islamofascismo?
È una trappola che ho visto anche in Grecia. Vero. Molti. Non li considero camerati, perché è una parola molto pesante, che la possiamo analizzare in un'altra trasmissione ovviamente. Molti che votano Alba Dorata si dichiarano nazionalisti, patrioti o non lo so che cosa, e cos'altro. Io vedo su Facebook o sull'internet, e questa è stata una repressione fascista dallo Stato contro Alba Dorata. Ma sei matto? E io scrivo, scusate, perché non scrivi una repressione stalinista?
Esatto. Perché?
E lì si blocca.
Ma
perché la gente purtroppo è deficiente,
sì,
ignorante.
Sono limitati. Sono limitati. Pure la Marine Le Pen l'ha detto.
Vabbè, questo è un altro discorso.
È un altro pesante, ma l'ha detto.
Purtroppo questo fa male, però ho avuto l'opportunità, nervo adesso in Grecia, di parlare su una delle nostre sedi, quelle più pesanti, anche con i camerati, quelli vecchi. Cosa si fa con Front National? Noi come Alba Dorata la sappiamo che loro non ci vogliono neanche nominare, non vedere, nominare. Fino a un certo punto io lo posso capire, però dall'altra parte comincia a diventare un po' pesante,
normale.
Anche da offendere, cioè un movimento che lotta in un angolo dell'Europa che praticamente sono i confini dell'Europa.
Esatto.
E abbiamo le stesse idee poi, cioè non è che noi lottiamo per le banche o per gli immigrati. E lì abbiamo parlato, che abbiamo detto che ormai, come diciamo che noi qui, l'Europa ormai si trova nel caos totale, che per me, dal mio punto di vista,
sappiamo, è quasi
troppo ottimismo. E comunque non rimane altro che dal niente che Marine Le Pen deve vincere.
Non abbiamo
perché
scelta.
Se fa almeno quello che dice, che giorno dopo Francia, che lo può fare in Francia, perché conta, la Francia non è Austria, non è Grecia, non è Svizzera, non è Polonia, scusate, non è neanche Italia. Cioè, ha un peso, sì, ha un peso politico,
è normale,
in Europa. Quindi è forse l'unica speranza che lei distrugga l'Europa da come la vogliamo noi.
Sì.
Quindi al punto che siamo arrivati, questo è il discorso che ho fatto con gli altri camerati, che bestemmiano contro Front National. Questo è normale, perché se uno ti offende tu non stai lì
abbiamo a subire la nostra opinione, ecco, sappiamo come vanno le cose,
però alla fine
intendiamoci,
la nostra conclusione è stata nervo che almeno vinca lei,
almeno,
cioè,
almeno quello.
Quello che succede poi dopo, la storia, giusto?
Lo sappiamo.
Lo sapremo dopo, anche se da quello che ho letto anche ieri, che gravissimi incidenti, non so se hai visto,
sì,
hanno bruciato due pullman con vecchi, perché il Front National non è che ha avuto i militanti, quelli pesanti per andare. Quindi vediamo lì la sinistra che ormai usa gli stessi metodi che ha usato in Italia negli anni 70.
La democrazia, di
la democrazia della sinistra, quelli che ha usato in Grecia, che usa ancora. Ne parleremo anche dopo per questo che succede. Lo usa anche in Francia contro Le Pen, perché vede che adesso cominciano le cose a diventare un po' pesanti.
Il gioco si fa duro.
Dopo i scandali dell'economia, che è un classico di nuovo.
Sì. Classico, poi vedrai.
Non è che non succede, però
c'è un déjà vu.
Usano i metodi quelli più aggressivi. Sempre povera, nel senso, cioè capisci, gente di, sì, di lavorare ogni giorno nei cantieri, però felice.
Vivevano semplicemente
felici. Io ascoltavo dai miei nonni, dai miei genitori, per la zona di Perama, che sarebbe il sud-est di Pireo, gente umile ma onesta. Però lì i comunisti come fanno, perché io li considero molto intelligenti, come fare,
sì, come
è una cosa che noi dobbiamo copiare,
esatto.
Li avevano approfittato per decenni, erano entrati Nervo in quella zona con molto astuzia, diciamo così, avevano fatto un sindacalismo fortissimo, pensava lì che il partito marxista greco prendava più di 70%, no. Cioè, io ti parlo per una piccola mosca, però la gente ovviamente ci credeva, perché sai come sono. Da un certo punto, dopo la caduta del muro, del comunismo, del muro di Berlino, hanno cominciato anche loro a capire che qua c'è qualcosa che non va. Il sistema, il capitalismo, ma anche il comunismo ha portato la disoccupazione, come tutti conosciamo in Europa, i cantieri sono chiusi, la zona adesso è deserta, quindi capisci, capiamo tutti quanta disoccupazione c'è. E niente, dopo il successo di Alba Dorata del 2012, in quella zona noi abbiamo preso 12%, che è molto.
È moltissimo.
Cioè un punto nero dentro una zona rossa.
Macchia d'olio.
È pericoloso. Sì, è vero. Quindi io ho avuto, prima di raccontare un poche parole, in quella zona nel 2013 è successo l'assassinio di quel antifascista, Fissas.
Ah, sì.
Sì, sì, in quella zona. Mm. E dopo è cominciato questa carica del sistema contro l'Alba Dorata. Con le persecuzioni, carceri, che ovviamente siamo arrivati anche alle uccisioni di due ragazzi.
Esatto.
Da quello che mi hanno raccontato i camerati che sono lì, in quella zona il sistema ha visto perdere, perché dal momento che i comunisti perdono terreno, lì comincia il caos, perché hanno capito anche loro che qua c'è qualcosa che noi facciamo male. Chi è questa Alba Dorata? Che sono venuti fascisti qui a vincere. Appunto, nelle ultime elezioni abbiamo aumentato anche il percentuale là, siamo arrivati quasi un 14%. Per me è un enorme successo.
È un voto contestatario, tutto bene.
Perché è quella gente che vogliamo. No, perché ho visto la gente ci crede là.
Ci crede.
Io ho visto negli occhi, sai, vedi l'altro negli occhi come si sente. Io ho avuto l'occasione e l'onore di parlare con questi signori, perché voglio ricordare un attimo che si tratta di gente non giovanissima, di gente abbastanza matura,
che si è sacrificato, che è lavoratore.
Lavoratori che ormai sono tutti disoccupati, pieno di invasori che arrivano al porto di Pireo dalle nostre isole, che dalle isole arrivano dall'Asia, dalla Turchia. E niente, per me è stato, ripeto, un gran onore parlare per questa gente di Europa. Cos'è l'Europa? Perché gli ho spiegato con due parole cosa succede qua. Ovviamente anche loro hanno fatto delle domande, delusi, perché non è che l'Europa li ha dimenticati, che la Grecia. E parliamo di una zona che dal centro di Atene è quasi 20 km. Cioè parliamo che è quasi Atene, come regione. Cosa aspettate dall'Europa? Se Tsipras di sinistra, di cui hanno tutti riso ovviamente, li ha dimenticati. E niente, è stata un'esperienza, perché ho fatto anche un giro in quella zona e ho visto veramente la situazione com'è. Ti viene veramente star male.
Mi viene in mente che dovresti proporre al Parlamento, una volta a settimana, uscire da quel palazzo e andare a fare un giretto nei quartieri qua, anche a Bruxelles.
Sì, lo so, ci sono
se
anche
vuoi,
qua.
Ti faccio di
col bianchi, ovviamente.
I pochi che sono rimasti,
sì. E questa che è l'Europa, allora, che lotta per chi? Per gli immigrati.
Esatto.
Domani al Parlamento c'è una conferenza. Come salvare gli immigrati? Come fare vivere i musulmani in Europa?
E come far morire,
ovviamente,
i bianchi?
La popolazione europea, che sono i bianchi. Dall'altra parte, quello che ho visto soprattutto Atene e zona periferica di Atene, che la sinistra, e non solo, perché è successo anche a nord, a Salonico, la sinistra ha iniziato a provocare, a mandare i loro reparti d'assalto, perché parlano sempre di Alba Dorata, i ragazzi con i vestiti nero che picchiano la gente. Allora, i reparti d'assalto della sinistra sono gli autonomi, i nostri cosiddetti lerci, che li chiamiamo noi. Autonomi anarchici, molto ben organizzati in Grecia, che da quasi 7 mesi gli ordini che hanno è di provocare, e hanno cominciato di creare tantissimi problemi.
Creare tensione.
Tensione, provocare, e ovviamente se va così avanti i risultati non è che saranno molto ottimisti. Hanno bruciato macchine di nuovo, sedi, picchiano gente, e senza che nessuno
Ma infatti qua non se ne parla.
Dopo racconto un episodio gravissimo. È bellissimo anche i film Fughe da mezzanotte, mi raccomando, chi non l'ha visto finora lo deve vedere per rendersi conto cosa significa Turchia, che continua ad essere così. Comunque, Siamo qua, Radio Bandiera Nera Bruxelles. Siamo qua con il camerata Nervo, metà belga, metà calabrese, italiano non lo so, però un po' di tutto.
Oriunto.
Ah, una volta ci fa anche, ci parli anche in la tua
calabrese.
Lingua, in calabrese? Facciamo una trasmissione in calabrese.
Radio Bandiera Nera Calabria.
Calabria, ah, esisteva una volta.
Esisteva, ma ho visto...
c'era Mimmo,
sì, infatti,
bravissimo, sì. Camerata. Lì dalle tue parti, Lamezia Terme,
esatto,
anni fa, quando ancora esisteva anche il RBN Hellas, sono anni, meno male che adesso con questa trasmissione un attimo
cerchiamo,
portiamo avanti
un po'
il contatto con
vita.
Sì, è bello sapere che c'è gente che ti ascolta, è molto importante,
sì.
Gente che può capire se tu fai qualcosa di serio, qualcosa di, diciamo, di leggero, o se ridi, perché abbiamo bisogno. Stiamo qua un attimo a organizzarsi, a farvi anche ridere, però sempre col pessimismo.
È quello il
tocco di pessimismo, è importante.
Il giorno che ti vedo ottimista
sarà la fine.
È la fine.
È la fine, sì.
È il Kali Yuga.
Sarà il, sì. Dopo io saluto l'Europa e me ne vado. Guai.
Guai.
A dove vado?
Dove vai?
Niente, dicevo, allora, per chiudere anche questo discorso, in Grecia, allora, come ho detto, le provocazioni Nervo sono pesantissime, e a Salonicco, in una scuola dove qualche mese fa i nostri camerati sono andati a sostenere i genitori per non accettare questa scuola i figli degli invasori, perché il ministro dell'educazione di Tsipras, non lo considero greco, vuole far entrare i figli degli invasori, che chissà quante malattie ce l'hanno, che non sanno parlare greco, sono pericolosi come persone, non sono
strani,
i bambini, ne sono dei, sì, bravo, su tutto,
su tutto.
Gli volevano far entrare a fare lezione con i ragazzi greci di 10 anni. Cioè, dimmi tu, com'è possibile uno che viene e non si sa da dove, perché non sono siriani, questo è ridicolo ormai, siriani non ce ne sono più là, fare lezione con uno che parla greco e chissà, come ho detto, quelle malattie che porta. E niente, i genitori hanno protestato, il giorno dopo sono arrivati gli autonomi, quello è successo qualche mese fa, e hanno creato il solito casino. Venerdì scorso di nuovo volevano far entrare questi bambini degli invasori, e uno dei genitori, che ha 2 figli che frequentano questa scuola, ha protestato e sono entrati in 10. Ho messo anche sul mio Facebook la foto, con caschi e...
gli autonomi?
Sì, sì, 10 di sinistra, con caschi e mazze, l'hanno ammazzato di botte. L'hanno mandato all'ospedale.
Al genitore?
A questo
al
genitore, padre.
Ah. Padre.
E non è per ridere, però ti fa venire ridere, che il giorno dopo è andata la polizia all'ospedale e l'ha arrestato.
Al padre?
Il padre.
Cioè la vittima?
La vittima. E sapete, sai, perché... quale motivo l'accusa? Per razzismo.
E vedrai.
Questo non è ridicolo, cioè questo non posso trovare almeno una parola.
Guarda, ormai adesso siamo abituati a vederne di tutti i colori.
E ne vedremo di più.
E ne vedremo delle più.
Quello che arriva. Le ultime statistiche parlano di almeno 6 milioni di invasori.
Ma dove le mettiamo? Tu sei disposto a accogliere?
Sì, come no?
A casa tua?
Cioè, a casa mia, anche tu a casa tua, tutti. Beh, li accogliamo. Come no?
Ovvio.
Il lavoro tu ce l'hai, tu guadagni 5-6 mila euro al mese.
Scherzi,
quindi puoi prendere uno. Come possono prendere tutti i deputati europei, quelli che votano, che prendono un sacco di soldi, quasi 18 mila euro al mese, possono ospitare.
E se ne mandiamo tutto al Vaticano?
E questo è un bel discorso. Lì c'è il posto, nella piazza. Perché non li mettono il Vaticano nella piazza San Pietro? La Chiesa li vuole, giusto?
La Chiesa ne vuole, prendetelo.
Questa è la situazione drammatica che c'è in Grecia. Però dall'altra parte, quello che ho visto e mi ha fatto un po'
nervosire.
Ho visto la gente andare fuori. Sì, non dico di morire, però cosa fai? Non hai da mangiare, non c'è lavoro, ci sono i memorandum che arrivano, c'è uno, c'è l'altro, e loro dicono che adesso è ora di votare, rivotare la destra per salvare la Grecia. Cioè la destra che ha votato i due primi memorandum adesso è la buona, quindi deve venire di nuovo al governo per salvare la Grecia dalla sinistra.
Ma non erano loro che avevano votato la sinistra?
Sì.
E mo votano per la destra.
Ma non si capisce niente. Ho avuto anche l'occasione di parlare con gente non militanti di Alba Dorata, perché vabbè, fra di noi siamo anche d'accordo, cioè io ti dico quello, tu mi dici sì, il discorso è finito. Io ho avuto l'opportunità nella mia città di parlare con la gente, quella che votava Alba Dorata, e adesso mi ha detto: sai, io voto però, io non voto però, cioè alla fine non capivo niente.
Cioè voto ma non
voto. Voto ma non voto però voto.
Ho capito.
Cioè neanche loro sanno cosa vogliono. Ho chiesto a un mio amico che ormai anche lui è disoccupato, io gli ho detto: come mai qua i caffè sono pieni, i ristoranti pieni, la gente va fuori, si diverte, se non fosse successo niente, tranquilli. E come fa? Mi fa: non pagano le bollette, pagano solo la luce, per avere luce, cioè l'energia elettrica, non pagano nient'altro, né tasse. No, è vero. Cioè è un modo spiritoso greco, gli ho detto: io non pago più niente, però vivo la mia vita. Cosa mi fanno?
Ma è filosofico come discorso.
Abbastanza.
Qua mi viene voglia di farlo pure a me.
Farlo qui.
E perché non ci organizziamo?
È quello. È quella la differenza di questi popoli, esatto, dai popoli mediterranei. E chi non paga? Chi non paga? Il telefono, l'energia elettrica o le tasse. Adesso ti faccio vedere. Sai cosa succede? A chi non paga gli fanno le offerte. Cioè io pago le tasse, io devo pagare il tot, e tu? Oh, io
quindi
ho fatto una delle rate di 60 mesi e pago 5 euro al mese. Cioè, okay. E perché tu e non io? E non si capisce più niente.
Sì, ormai hanno perso, sì, il controllo delle,
e quello fanno anche le banche. C'è un caos
totale,
non si capisce niente. L'unica cosa che ho visto che è morta in Grecia è il commercio, i negozi in erba, vuoti. Ormai vivono solo quei grandi negozi, quelli delle multinazionali, che sono uguali, sai, dappertutto.
Come qui in Belgio.
Sì, sì. E i supermercati, quelli per mangiare. Gli altri sono morti, non c'è più identità, non c'è più quel vestito, quella scarpa che aveva una identità.
Praticamente il commercio di prossimità non esiste più.
No, solo multinazionali.
Solo multinazionali.
Prezzi
alle stelle. O com'è?
No, posso dire normali, però qualità zero. Vabbè, quello che costa tanto, sempre costava tanto. Camerati giapponesi degli anni 80. We'll be right back.
jobs. Maybe a women, I'll take you a lesson.
Pesante questa, veloce.
Bel pezzo.
Sì, sì, aggressivo.
Pesante,
come,
pesante, come piace a noi.
Che dire? Che dire che per questo che dobbiamo fare, perché dobbiamo fare molto.
C'è tanto da fare.
Io ho fatto questo viaggio, sono tornato molto più pessimista, quello rimane. Però anche, sì, sì, da un paese che non c'è più fierezza. C'è più dignità, gente che gira di qua, di là, perché so
zombie.
Che questo divertimento è falso, sì. So che questo divertimento non è quello che c'era nei paesi mediterranei, è quello che abbiamo creato noi nell'Italia. Io ho visto questa gente che ha paura di perdere cosa? Quello che ormai ha perso, nervo. Perché quando Le Pen dice che il giorno dopo, se vinco, vado fuori dall'Europa, ha da perdere molto la Francia. Capisci la differenza? Ma anche l'Italia. Anche l'Italia, per essere sinceri. E la Grecia non ha da perdere niente. E io vedo la gente terrorizzata. Perché la sinistra ha fatto un buon lavoro sulle anime di questa gente. noi dobbiamo convincere questa gente nervo che non ha da perdere niente.
Ormai ci rimane solo.
Ma anche qua, se tu adesso qua non hai lavoro, hai da perdere qualcosa?
No,
perché non aspetti da quelli che lavorano nel Parlamento o quelli che lavorano nelle istituzioni europee.
Però in Grecia è differente, secondo me.
È molto,
molto differente.
C'è il mare, c'è il sole,
è un'altra,
c'è l'ossigeno, c'è da mangiare, perché ce l'hai terreno.
C'è un potenziale.
I nonni, sai cosa dicevano? Chi ha la terra, un pezzo di terra, è ricco e non lo sa.
È vero.
E Ulisse è tornato non perché è il re, non è il re come quel re che immaginiamo, perché Ulisse ha visto di tutto nel suo giro. Ha visto ricchezze, ha visto donne, ha visto una vita che poteva fare in eternità. Però cosa ha scelto? Di tornare dove? Però ha lottato, perché se non lotti non vinci mai niente.
Esatto.
Però dov'è questa Itaca per noi?
Secondo me è dentro di noi. Dobbiamo prima di tutto combattere contro noi stessi.
Cercare dentro di noi.
Cercare dentro di noi e guardarsi allo specchio e dirsi che la vita è una lotta continua e ognuno di noi ha un destino
ben definito. E qual è il nostro destino come nazionalisti europei? A salvare chi? La gente che non vuole salvarsi?
Salvare
prima noi.
Salvare chi?
Salvare i nostri vicini?
Ma la prima chiesa, come si dice, inizia a casa tua.
È
quindi
vero.
Dobbiamo incominciare a casa nostra, attraverso l'educazione dei nostri figli. E se vogliamo essere ribelli dobbiamo aprire libri, dobbiamo istruirci, dobbiamo essere preparati politicamente, fisicamente.
Ma ce l'abbiamo il tempo, l'abbiamo chiesto molte volte questa cosa. C'è il tempo di farlo?
Basta spegnere forse la TV.
Noi non guardiamo la TV, però come facciamo a convincere questa gente?
Sì.
Cioè ormai.
No, secondo me le grandi rivoluzioni partono da un manipolo di pochi individui. Di un'elite, di un'aristocrazia, come si piace dire.
E chi vuole l'evoluzione oggi? Forse anche le rivoluzioni sono controllate?
Possibile, ma noi, sai, non ci impediranno mai di sognare, perché noi viviamo in un sogno che si chiama Europa. Cerchiamo di
forse non siamo normali noi.
No, di quello non siamo affatto normali, anzi. Ciò che ci accomuna a noi tutti è che siamo irrazionali in tutto. Perché se eravamo compagni, eravamo d'accordo con tutto e con tutti.
E la nostra vita sarebbe quella facile.
Sarebbe
fare
facile.
I ribelli, avere i soldi.
Con la macchina di papà.
E fare antifascismo militante.
Bravo.
Per divertirsi.
Per divertimento, per moda.
Io mi ricordo, anche prima di chiudere questa trasmissione, RBN Bruxelles, le parole che il nostro segretario di Alba Dorata, ha detto che noi, parlando per tutti i nazionalisti ovviamente europei, siamo i figli di quelli perdenti del 45.
Esatto.
Quindi l'eredità questa è pesante.
È pesantissima.
Perché quello che hanno fatto loro è un sogno per noi.
È vero.
Quindi dobbiamo fare molto di più e soprattutto, come ha detto anche Nervo, guardare dentro di noi.
Dentro
perché
di noi.
Ormai non c'è più tempo per avere differenze.
Esatto.
Siamo, per me, c'è l'ultimo ostacolo. O lo passiamo questo ostacolo o, secondo me, finisce tutto.
Quella
e
fine.
Per i prossimi 50-60 anni saremo dentro le nostre case a fare le nostre piccole conferenze,
a essere
brindare e essere solo nostalgici. Ormai secondo me non c'è molto tempo.
No.
Siamo qua ogni martedì, grazie a tutti voi.
Grazie a voi fino alla fine, sempre.
Viva l'Europa!